Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. La guerra a Gaza è ricominciata. Israele questa notte ha rotto unilateralmente il cessate il fuoco. In meno di 24 ore oltre 400 persone sono state uccise. È stato uno degli attacchi più brutali da novembre del 2023. Trump e Putin si parlano al telefono. In una telefonata di oltre 2 ore e mezza i due leader hanno discusso della possibilità di una tregua di 30 giorni in Ucraina. La Francia prepara i francesi alla guerra. Il governo annuncia che verrà distribuito un manuale di sopravvivenza in caso di attacco. Spagna, a 5 anni dall'esplosione della pandemia da Covid, il paese torna a fare i conti con una delle pagine più nere di quei mesi. Un documentario riaccende il caso degli anziani lasciati morire nelle case di riposo. Rubrica sportiva. Indice alla tempia e mano sulla bocca. Con la sua esultanza, Cédric Bakambu rompe il silenzio sul Congo. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Nella striscia di Gaza è ricominciata la guerra. Dopo 2 mesi di cessate il fuoco, Israele ha unilateralmente interrotto la tregua questa notte con un massiccio attacco aereo che ha colpito praticamente tutta la striscia. Più di 400 persone sono state uccise, tra loro oltre 100 bambini. Adesso sentiamo una testimonianza, anzi 2 testimonianze, la prima di Claire Nicolet, responsabile per MSF dell'emergenza a Gaza, la seconda invece di Muhammad, una delle nostre voci da Gaza di questi mesi.
This night at 2 a.m. we have been awake by the sounds of bombing, heavy bombing.
Questa notte alle 2 del mattino siamo stati svegliati dal rumore dei bombardamenti pesanti. È stato terrificante. Per 20 minuti ci sono state bombe ovunque e quando siamo riusciti a vedere quale fosse la situazione, abbiamo capito che l'attacco massiccio con raid aerei, artiglieria pesante e droni era su tutta la striscia di Gaza. Dopo questi 20 minuti abbiamo continuato a sentire per tutta la notte forti bombardamenti, raid aerei, artiglieria a Rafah, a Khan Yunis, in quasi tutte le zone di Gaza. Abbiamo sentito anche da subito i suoni delle ambulanze, perché ovviamente c'era un enorme numero di pazienti, di feriti, di morti. Negli ospedali sono arrivati tantissimi pazienti. E ovviamente è molto complicato con un attacco del genere ricevere assistenza tempestivamente. Gli ospedali sono già in affanno, in più i pazienti non possono muoversi perché non sanno se è sicuro. E lo stesso vale per le nostre squadre. Non sappiamo se possiamo muoverci nella striscia di Gaza, perché da quando c'è la tregua non c'è più un sistema di notifica o di avvertimento per essere sicuri che possiamo muoverci in sicurezza. Significa anche che le squadre nel nord e nel sud sono di nuovo divise e che la popolazione non può muoversi liberamente da un posto all'altro. L'accesso all'assistenza e ai rifugi è molto scarso, perché tutto è distrutto. La popolazione è terrorizzata. Per loro, quello che è successo è il segnale della ripresa dei combattimenti e sono molto spaventati per ciò che accadrà. Purtroppo abbiamo anche capito che l'evacuazione medica si è fermata per ora. Prima, ogni giorno, alcuni pazienti venivano evacuati tramite Rafah. Questo oggi non accadrà e non sappiamo come continuerà la cosa. Quindi al momento questa è la situazione in cui ci troviamo e purtroppo ci sono molti bisogni ma anche molta incertezza su ciò che accadrà. È tutto molto spaventoso.
Questa notte è stata molto molto brutta, calda. Loro bombardamento nello stesso momento a Rafah, Beit Hanun, Gaza, quasi tutti i siti di Shadi Gaza. Veramente la situazione è molto 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 dura. Sì, tanti di morti, questi bambini, donne. E anche cominciato la gente, poverini, come la prima volta, loro cambiano il posto per cercare un posto sicuro, però la verità non c'è. E anche gli israeliani hanno chiesto alla gente di lasciare Beit Hanun, lasciare Rafah. Le sessioni durissime, durissime, neanche il leggero, tu lo sai, quando loro hanno bloccato l'aiuto, non c'è cibo, non c'è l'acqua, non c'è niente, anche le breste tu hai alzato tanto, tanto. La guerra mai fermata, questa è una tregua. Secondo me loro vogliono la guerra, vogliono romani perché loro vogliono cancellare la gente di Gaza, fuori Palestina. Ma questa è la verità. Loro vogliono bombardamento di più, bruciare la terra, la casa, anche di più. Bella gente loro non è trovare niente, loro difficile gestire anche la roba, ha distrutto tutto questo, perché alla fine la gente loro dicono, beh, loro vogliono lasciare Gaza e questa è la verità, loro non vogliono palestinesi rimani qui, loro non vogliono il Gazawi, loro per loro vogliono tutti i palestinesi, loro vogliono cancellare tutto il palestinese fuori, e questo è il brevetto, non ho un brevetto segreto, brevetto chiaro, l'israeliano dice questo, anche l'americano, c'è tanto europeo con loro, bene questo. Noi, questa è la fine, la nostra casa, il nostro passato, il nostro futuro, tutto questo, e questa è la terra per noi, ieri, oggi o anche domani. Bene, questa noi ancora no, qui. E questa la noi non lasciamo la nostra casa, la nostra nonno, non nonno.
L'ufficio di Benjamin Netanyahu, il primo ministro israeliano, ha detto di aver ordinato l'operazione militare in seguito al ripetuto rifiuto di Hamas di rilasciare gli ostaggi rimasti a Gaza. Gli attacchi sono seguiti a settimane di negoziati infruttuosi volti ad estendere il cessate il fuoco. Netanyahu voleva che Hamas accettasse il piano Witkoff, che prevede la liberazione di tutti gli ostaggi per un prolungamento della tregua, senza però impegnarsi per la fine del conflitto, una condizione che Hamas non può accettare e che infatti non ha accettato. Subito dopo la ripresa dei bombardamenti è rientrato nel governo anche Ben-Gvir, ministro di estrema destra, che era uscito proprio in protesta con l'accordo di tregua. A breve Netanyahu dovrebbe rilasciare una dichiarazione pubblica prima di convocare alle 21 il suo governo. Che cosa succederà adesso? Sentiamo Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire, più volte inviata nella regione.
Non possiamo sapere che cosa accadrà nei prossimi giorni, se si tornerà a una situazione di guerra come quella pre-19 gennaio. Di sicuro il segnale è preoccupante, un Netanyahu in visibile difficoltà interna, usa la carta della guerra, per, da una parte, appunto, ricompattare la propria maggioranza, dall'altra mandare un segnale ad Hamas con cui non riesce a superare lo stallo. Era visibile già che Netanyahu avesse poca intenzione di entrare nella fase 2 dell'accordo, che avrebbe previsto un negoziare la fine definitiva della guerra, che è stata la richiesta di Hamas fin dall'indomani del 7 ottobre, e che appunto avrebbe, su cui appunto Netanyahu però non ha mai voluto cedere, non ha mai voluto cedere perché ha una maggioranza di ultradestra che vuole continuare, perché comunque la situazione di guerra gli fa comodo, evidentemente. Ovviamente questa cosa ha dei costi anche politici, perché comunque i parenti degli ostaggi sono tornati a protestare, perché di fatto significa condannare a morte i 24 di Hamas. Però evidentemente, essendo Netanyahu un abile giocatore di poker, secondo i suoi calcoli, anche forte del sostegno dell'amministrazione americana, evidentemente crede che siano comunque meno alti di quelli che avrebbe pagato A con la ripresa del processo, B con lo scandalo interno, la tensione con i servizi segreti interni, con lo Shin Bet, e quindi appunto ha fatto questi raid a tappeto, che sono stati più cruenti dal novembre 2023, che ovviamente hanno un impatto forte anche dal punto di vista psicologico sulla popolazione di Gaza, ma anche sulla comunità internazionale. Quello che si teme è che appunto, al di là di un cessate il fuoco, che è stato sicuramente importante, se non altro perché ha alleviato le condizioni umanitarie della striscia e ha fatto tornare a casa alcuni ostaggi, non ci sia un'intenzione di mettere fine alla guerra, di affrontare le questioni successive, ovvero chi governerà Gaza, come, e anche perché la questione del governo di Gaza implica comunque una riflessione sull'idea dello Stato palestinese, della soluzione dei due Stati, su cui Netanyahu non sembra disposto a cedere. Di fatto sta attuando il managing the conflict, il gestire il conflitto, cosa che era la sua teoria prima del 7 ottobre, adesso sta gestendo, continuando appunto, è un prolungamento di questa idea molto più cruenta, perché appunto adesso di fatto il conflitto a Gaza è stato aperto in tutto questo lungo anno e mezzo. Qua bisogna capire soprattutto che cosa ha intenzione di fare Trump. Cioè quanto Trump tollera una ripresa delle ostilità. C'è un'idea che queste ostilità siano utilizzate per spingere Hamas a negoziare, però non ha funzionato su Hamas. Però appunto se questo è funzionale a far tornare Hamas al tavolo, se è funzionale a dare un messaggio all'Iran, non dimentichiamoci che in questi giorni c'è stata la partita con l'Iran, il rifiuto di Ali Khamenei di discutere l'accordo sul nucleare, che ha significato il raid sugli Houthi, i raid statunitensi sugli Houthi, e che quindi che questo sia in qualche modo un messaggio indiretto all'Iran. Netanyahu ha ripetuto più volte, l'amministrazione israeliana ha ripetuto che i raid erano concordati con gli Stati Uniti. Quindi bisogna capire quale sia l'idea, se quella di usarli come strumento di pressione, oppure invece di riprendere appunto il conflitto come era prima, e a questo punto non si sa con quali evoluzioni e quali scenari.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19:30.
Veniamo ora all'altra grande notizia di oggi, la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin. I due leader si sono parlati oggi pomeriggio per più di 2 ore e mezza, una telefonata arrivata dopo la visita di Witkoff, l'inviato statunitense a Mosca, la settimana scorsa. Stanno iniziando ad uscire in questi minuti alcuni resoconti sulla telefonata sia dalla Casa Bianca che dal Cremlino. Noi siamo in diretta con Roberto Festa. Roberto, buonasera. Cosa sappiamo intanto di quello che si sono detti?
Buonasera Martina e buonasera agli ascoltatori. Allora, quello che si sa è ciò che la Casa Bianca ha annunciato poco fa alla fine della chiamata tra Donald Trump e Vladimir Putin, cioè la Russia accetta un cessate il fuoco limitato comunque alle infrastrutture energetiche e civili. La Casa Bianca dice anche che le due parti hanno concordato di tenere negoziati tecnici su un cessate il fuoco marittimo e inoltre un cessate il fuoco completo e una pace permanente. Questi negoziati inizieranno immediatamente in Medio Oriente e l'annuncio di Washington. Trump e Putin hanno anche convenuto su un futuro di migliori relazioni bilaterali tra Stati Uniti e Russia. Questa quindi, diciamo, è la parte più saliente, sono i dati più salienti del comunicato della Casa Bianca. Per il resto, la telefonata che la Casa Bianca ha detto essere iniziata intorno alle 10 del mattino, ora di Washington, è durata più di 2 ore. Questo è l'unico dettaglio, tra l'altro, arrivato da parte russa. Lo ha riferito l'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il Cremlino. Per il resto, appunto, il Cremlino si è mantenuto piuttosto silenzioso. Lo ricordo, questa è stata la prima conversazione conosciuta tra Donald Trump e Vladimir Putin da quando l'Ucraina ha accettato di appoggiare un cessate il fuoco di un mese, perché, appunto, purché la Russia faccia lo stesso.
Ecco, ma considerando gli elementi che abbiamo fino ad ora, come possiamo interpretare questa telefonata?
Ma allora, guarda Martina, direi che tutti i distinguo che Putin aveva posto nella conferenza stampa di alcuni giorni fa in qualche modo restano. La Russia, cioè, accetta una tregua per quanto riguarda le infrastrutture civili e l'energia, ma non nei combattimenti, e quindi le offensive di questa settimana, ultima appunto quella nella regione di Sumy, restano. E poi viene tutto rimandato ad un tavolo tecnico, come viene detto, tra Ucraina e Russia. È però tutt'altro che certo che alla fine ci sarà un accordo. Insomma, diciamo, è un primo passo, non è la pace now, come la pace ora, no? Come scrive spesso su Truth Social Donald Trump. Proprio Trump, del resto, in un post ieri ha esibito una realistica, diciamo, considerazione della vicenda. Ha detto: molti elementi di un accordo finale sono stati concordati, ma rimane molto. Ha scritto appunto Trump ieri su Truth Social. È quello che in qualche modo è il risultato di oggi. Quindi, diciamo, quello di oggi è un primo passo. Il percorso, però, direi, è ancora lungo. Martina.
Grazie Roberto Festa, buon lavoro.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Well, I'll be damned, here comes your ghost again, but that's not unusual, it's just that the moon is full, and you happen to call.
Parlando di guerra, andiamo adesso in Francia, perché continua quello che abbiamo un po' raccontato in questi giorni, un tentativo, insomma, in qualche modo di preparare, o comunque di preparare il terreno in Francia per un possibile conflitto. L'ultima notizia è quella che il governo ha annunciato che entro l'estate verrà distribuito alla popolazione francese un manuale di sopravvivenza in caso di attacco. Sentiamo Francesco Giorgini.
Nuova giornata piena nell'insistente e inquietante cronaca annunciata della guerra alle porte e della guerra a venire in Francia. Il capo supremo delle forze armate, il presidente Macron, sempre più elmetto in testa, è in visita ad una base militare dell'aeronautica che vanta l'eccellenza dell'esercito francese, il migliore d'Europa, ha detto, e rincara sull'urgenza del riarmo, annunciando l'aumento della flotta di cacciabombardieri Rafale per l'aviazione, prima di fare rotta verso Berlino per incontrare i due cancellieri, il dimissionario Scholz e il nuovo Merz, proprio per discutere di difesa, riarmo e finanze conseguenti. E poi la notizia che un manuale di sopravvivenza sarà distribuito dallo Stato ai cittadini entro l'estate. Un volumetto di una trentina di pagine sulle pratiche da adottare in caso di crisi grave, che va dall'incidente industriale alla catastrofe naturale, fino per l'appunto agli scenari di conflitto, che siano di guerra ibrida, come un attacco ai sistemi informatici, o in ultima istanza di conflitto armato. Ispirato dal precedente svedese, frutto del lavoro interministeriale sotto la direzione del Segretariato Generale della Difesa e della Sicurezza Nazionale. Il manuale dovrebbe andare dalle nozioni pratiche, quali e quante riserve tenere in casa, come isolare al meglio il proprio domicilio, come portare o richiedere soccorso, ai consigli e incoraggiamenti per prendere parte alla solidarietà e alla difesa collettiva. Un'enfasi patriottica che risuona nell'ultimo sondaggio sulla questione bellica, che conferma gli effetti dell'attivismo guerriero di Macron sull'opinione pubblica francese. Sono ormai l'86% dei francesi ad essere favorevoli al ripristino del servizio militare e per più della metà, il 53%, addirittura obbligatorio. Infine, quasi il 60% si dice pronto ad investire in un libretto di risparmio per il riarmo, ma è contro ad un aumento delle tasse o a tagli alle pensioni e alla spesa sociale.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
queste settimane in molti paesi si sta parlando di Covid, perché più o meno 5 anni fa in questo periodo esplodeva la pandemia un po' a scaglioni in tutta Europa. E a 5 anni dall'inizio della pandemia in Spagna se ne torna a parlare, soprattutto perché un documentario trasmesso dalla televisione pubblica ha riacceso le polemiche su una delle pagine più buie di quei mesi, cioè sulla storia di quasi 8.000 anziani che durante la pandemia vennero lasciati morire nelle case di riposo di Madrid. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
Sono passati 5 anni dalla pandemia di Covid-19. Dopo tanto tempo, la Spagna si è trovata di nuovo a fare conti con una delle pagine più nere di quei mesi, e cioè i 7.291 anziani morti nelle case di riposo di Madrid dalla metà di marzo a fine aprile del 2020. A riportare la storia alla luce è stato un documentario indipendente scritto e realizzato dal regista Juanjo Castro e chiamato appunto 7.291, trasmesso sulla televisione pubblica spagnola in prima serata. Il documentario si centra sui cosiddetti protocolli della vergogna, e cioè le istruzioni del governo regionale di Madrid nella fase più drammatica della crisi sanitaria. Questi protocolli bloccarono in sostanza qualsiasi trasferimento di anziani dalle residenze agli ospedali, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di ciascun malato. Molti di questi anziani avrebbero potuto salvarsi, tutti praticamente vennero lasciati morire soli e privi di assistenza sanitaria e umana sufficiente.
Le
ferite delle famiglie sono ancora aperte. Questo documentario è un modo di mostrare cosa hanno vissuto, spiega il regista Juanjo Castro. Mi baso nei documenti della commissione d'indagine del Parlamento regionale di Madrid, perché contengono molti dati. È comprensibile che all'inizio venissero prese alcune decisioni, perché si trattava di una situazione mai vista, ma di altre non si capisce la ragione. Per esempio, la decisione di bloccare i trasferimenti veniva accompagnata dalla volontà di medicalizzare le residenze, inviando medici di base specialisti nelle case di riposo. Ma non ne arrivò nemmeno uno. Tutti i rinforzi vennero convogliati verso un ospedale di campagna aperto alla periferia di Madrid, dove però non venne trasferito nessun anziano. Solo riuscirono a salvarsi quegli anziani che avevano sottoscritto un'assicurazione privata e che vennero spostati in strutture a pagamento. Tutti gli altri vennero abbandonati dal sistema di salute pubblico. La regione si è difesa sostenendo che si trattava di indicazioni di massima, che la scelta ultima di trasferire o no gli anziani spettava al medico, ma pochi hanno avuto il coraggio di sfidare le indicazioni dei vertici sanitari. Nei primi giorni del confinamento poi il caos era tale che a molti familiari venne negata la possibilità di riprendersi i propri anziani quando ancora stavano bene, senza che ci fosse nessun divieto. I familiari accusano la regione di Madrid, governata dal settore più conservatore del Partito Popolare, di mancanza di trasparenza e di aver chiuso la commissione d'inchiesta sulle morti nelle case di riposo dopo pochi mesi, quando ancora non aveva concluso i lavori. 2 giorni prima dell'emissione del documentario, Madrid ha aggiornato al ribasso le statistiche sui morti nelle case di cura, da 7.219 a 4.100, in una manovra per togliere peso alla questione. Il regista è stato accusato di parzialità ideologica e manipolazione, ma durante la produzione il governo di Madrid aveva rifiutato la proposta di partecipare al documentario e offrire la propria versione dei fatti.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva come ogni martedì. Prima di sentire Luca Parena, però, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Gol, gol, gol! Bacambú para el Betis!
Cántamelo, Juan!
Llega Cedri Bacambú, che vuole la jugada por banda izquierda, llegaron a...
Sotto la superficie delle urla e della gioia senza freni, la sua esultanza è diventata un simbolo riconoscibile. Quando segna un gol l'attaccante del Betis Siviglia, Cedric Bacambú, avvicina un indice alla tempia e con l'altra mano si copre la bocca. Il significato è che ci sono tante persone che muoiono e stanno per morire, ma nessuno ne parla, le bocche sono chiuse. È un gesto che insieme ai suoi compagni di nazionale della Repubblica Democratica del Congo aveva già fatto durante l'ultima edizione della Coppa d'Africa poco più di un anno fa. Prima della semifinale contro la Costa d'Avorio, tutti i calciatori del Congo avevano avvicinato un indice alla tempia e con l'altra mano si erano coperti la bocca. In questo modo avevano scelto di denunciare i massacri che da tempo stanno distruggendo la parte orientale del loro paese e nell'ultima escalation in queste settimane hanno nuovamente causato la morte di migliaia di persone. Tutti guardano dall'altra parte, ci sono migliaia di morti e nessuno ne parla, ha detto Bakambu in un'intervista di pochi giorni fa al quotidiano spagnolo El País. Nella sua carriera, Bakambu, 33 anni, ha girato 6 paesi e ha giocato anche in Cina e a Dubai. In Congo non ci è nemmeno nato, ma 10 anni fa ha scelto di rispondere alla chiamata della nazionale dopo aver fatto la trafila delle giovanili francesi. I suoi genitori erano fuggiti vicino a Parigi ai tempi della dittatura di Joseph Mobutu. Bakambu non ha mai vissuto in prima persona le guerre che da decenni devastano il Congo, ma la sua condizione di calciatore ed espatriato gli ha dato la possibilità di vedere con chiarezza quali sono le cause di questi conflitti. Al primo posto c'è il controllo di minerali come coltan e cobalto, necessari per la produzione di smartphone e computer. Il Nord Kivu e il Sud Kivu, due regioni del Congo orientale, hanno riserve minerarie ricchissime e il gruppo armato M23 negli ultimi anni ha preso il controllo di molte aree di questa parte del paese, secondo molti esperti delle Nazioni Unite, avvalendosi del sostegno militare del vicino Ruanda. Da quando l'M23 ha conquistato la città di Goma lo scorso gennaio, le denunce e le proteste contro la guerra in Congo sono tornate a farsi sentire più forte. Bakambu non si è fermato a ripetere la sua esultanza quando fa gol. Con la fondazione che aveva creato già 5 anni fa, ha rilanciato la campagna di raccolta fondi Aiutiamo Goma a rimettersi in piedi. L'obiettivo è riuscire ad aiutare almeno 200 famiglie e 10.000 bambini con le necessità più urgenti, cibo, cure mediche, la possibilità di andare a scuola. Gli attacchi delle ultime settimane hanno costretto molte persone che avevano trovato accoglienza proprio nei campi della Fondazione Bakambu a lasciare i loro rifugi. La situazione umanitaria, già precaria da tempo, rischia di precipitare ancora. Per questo Cedric Bakambu ha deciso di tornare a denunciare, indice alla tempia e mano a coprire la bocca. Un'esultanza può fare poco, ma almeno può rompere il silenzio sulle morti che stanno avvenendo in Congo.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.